Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Qui con noi su Unica Radio i comici più famosi della Sardegna, la Pola. Benvenuti. Massimiliano, partiamo da una domanda classica. Sappiamo che la Pola era il nome che veniva dato in passato al quartiere della Marina. Sapresti dirci qual è il significato della parola?
Allora, questo devo dire che è un mistero, perché ci sono tante versioni di questa... Era Iappola dallo spagnolo, qualcuno dice che era legata alla spiaggia, qualcuno dice che era legato alla palizzata che delimitava la spiaggia dalla città, altri mi avevano detto che era una specie di... non di faro, però c'era
di
questa...
molo.
No, io ho trovato... in questo molo c'era una specie di palla, di sfera, di cosa che veniva usata con la luce, che veniva usata per segnalare alle navi che c'era una sorta di molo. E questo mi aveva detto la professoressa Mongiu, non lo so quale sia la
vera origine.
La vera origine anche per noi è un mistero, e forse è meglio che sia così.
Esatto, è rimasta questo. Lasciamo il mistero, lasciamo. Anche perché sicuramente era il nome della casa di Daniele Gastaldi.
Come la casa di Daniele Gastaldi?
Sì, sì, sì.
La grotta, lui abitava nelle grotte.
Nelle grotte?
Nelle grotte abitava Daniele.
Stiamo scherzando.
Chiaramente scherziamo, Pietro, l'avrei capito, l'avrete capito anche voi, insomma.
Le nostre risposte saranno 50% verità, 50% mistero.
Allora, inizialmente la compagnia era composta da una dozzina di attori, per poi arrivare alla formazione a 6 negli anni 2000.
Sì, perché gli altri sono morti.
Insomma, tra cui Elio Turno Artemale, esatto. Gennaro Longobardi, che sono passati...
a miglior vita.
Sono tenuti ancora...
A miglior vita, nel senso che sono passati a una vita...
migliore della nostra.
Migliore della nostra, quindi in quel senso.
Daniele Gastaldi in questo frattempo è stato ibernato.
E lo scongeleranno nel 2034.
Massimo, com'è nata l'idea di diventare attori comici e l'idea di unirsi da ragazzi per fare questo tipo di spettacolo?
Ma è nata molto semplicemente perché ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto puoi fare 7 arrieri, Rudy. E allora ci siamo lanciati, perciò niente, a parte gli scherzi, è nata come un discorso di dopo lavoro, di un'attività diversa dal calcio, perché da piccoli giocavamo a calcio, perciò da divertimento iniziale, poi con gli anni è diventata una professione, perciò nata per caso, ma col tempo colorata è fatta diventare anche una bella soddisfazione personale.
Ognuno di voi ha presentato decine di personaggi nel corso di questi 38 anni. Qual è il vostro preferito?
Allora, per quanto mi riguarda, ne abbiamo fatto tanti, Magandu Giogo, che era un giocatore del Ghana, Gemellini Chessa, fatti con Massimo Lorrai, però quello che a cui sono più affezionato è sicuramente Sant'Andrea Frius, che è questo santo, ed è proprio il primo spettacolo, speriamo che venga qualcuno, dove io facevo il santo e loro venivano a chiedermi,
il miracolo.
Miracolo, ma questo santo chiaramente... miracoli non ne sapeva fare, e quindi si lamentava del fatto che...
ci mandavi via.
E vi mandavo via de malas maneras.
Mentre io sono Stefano, il mio personaggio chiaramente simbolo è Aspiro Erba.
Eh sì.
Ed è un droghino che praticamente ho preso spunto da una persona che adesso non c'è più, perché che era una macchietta, un droghino era...
come li chiamano a Cagliari?
È praticamente, diciamo, è il mio personaggio simbolo, dove sono più affezionato, perché comunque mi ha reso molto famoso.
Per quanto mi riguarda, ma io ne ho diversi. Certe volte è difficile sceglierne uno, perché ognuno appartiene a un periodo storico dell'attività. E ognuno ha delle caratteristiche che ti piacciono, ti fanno divertire. Posso scegliere che ti manca probabilmente, perché è un personaggio che comunque è rimasto nel tempo, e ogni volta che lo fai comunque è sempre gradito. Sì, è vero. O anche splendido, anche l'onorevole splendido.
Beh,
che
se incarna proprio il momento storico della politica, del sì, partito. Di
esatto. E siccome la politica è sempre più negativa, ogni volta che fai splendido con le sue esagerazioni colpisce sempre, è sempre gradito, poi, perché un po' ti ripropone la realtà.
Sì, perché poi sentendo le cose che dicono i politici, insomma, non è che lui esagera, ma
sì,
non è che
stia dicendo chissà che cosa.
Capito? Cioè, perché quello che vuol fare il ponte sullo stretto, che ha iniziato promettendo,
va oltre splendido,
100.000 posti, poi 50.000, poi 40.000, insomma, è già una macchietta di per sé. Insomma,
sì, sì, sì.
I politici ci stanno facendo concorrenza.
Si sentono sempre più comici parlare dell'argomento censura. A vostro parere è giusto che ci sia una censura sulla satira? Si deve stare entro un certo limite oppure il comico può essere libero di dire ciò che vuole?
Allora, secondo me, se inizio prima io, secondo me il comico dovrebbe essere libero di dire quello che vuole, perché in America è così, in Inghilterra è così, si esagera, si può dire quello che si vuole. Qui in Italia, tra Vaticano e altre cose, è tutto sempre molto complicato, ci facciamo troppi... Sta diventando un problema per i comici parlare di se parli di sesso o se parli di omosessualità diventa subito una... viene attaccato perché sei contro... Insomma, non si distingue, ma il comico dovrebbe essere libero di esprimere quello che vuole, anche di esagerare, perché nella satira devi esagerare, non puoi essere corretto. Però devo dire che ultimamente sta diventando sempre più difficile.
Io vorrei dire due cose per questo argomento. Uno, che fin dagli inizi il giullare a corte doveva far ridere
e prendere in giro il potente.
Il potente di turno, però certe volte, se non andava bene, faceva una brutta fine. Perciò anche quello era un modo di far capire che sì, puoi dire quello che vuoi, però certe volte rischi di finire male. Un'altra cosa è che oggi, per fare un comico che faccia satira, che abbia delle cose pesanti da dire, bisogna anche saperlo fare, bisogna essere anche un comico con i contro. E oggi, ultimamente, in questo periodo storico, qualità di un certo livello da parte dei comici io ne vedo meno rispetto a un certo periodo. Perciò bisogna anche saperlo fare. Mi rivolgo alla satira, però non la comicità, che può essere un testo più leggero, come potrebbe essere il nostro, di comicità popolare. Perciò sì, penso a questo.
L'altro giorno, un paio di giorni fa, stavamo parlando proprio di uno spettacolo che si chiamava L'importante è montarsi la testa, dove durante lo spettacolo c'era una sorta di cambio scena, perché dovevamo preparare praticamente uno spettacolo perché ci avevano chiamato per un'audizione a Roma, adesso non me lo ricordo
sì,
bene come era la cosa.
Sì, compagnia in un teatro abbandonato che...
Dovevamo allestire uno spettacolo, quindi dovevamo montare la scenografia, e nella scenografia c'era una scritta dove c'era scritto Bossi Negro, che avevamo detto, adesso se tu metti una... cioè fai una scenografia così, scoppia fino in mondo, quindi... adesso deve essere tutto politicamente corretto, secondo noi anche un po' troppo, perché certe volte il pubblico non si siede e si rilassa e cerca di godersi lo spettacolo, perché invece ti fa proprio ti mette proprio i puntini sulle i, ma questo non si fa, ma questo è offensivo, non si può parlare di una certa cosa,
specialmente la politica. Non dimentichiamoci la censura a Luttazzi che fece Berlusconi, che non lo fece più apparire in televisione. Quindi è come se tu fai attacchi un politico adesso e questo ti fa una denuncia, ti devi pagare avvocati, cose, poi magari la causa la vinci, però intanto però... ti complica la vita, e loro e si gioca molto su questo. Quindi per me dovremmo essere liberi di dire quello che si vuole,
chiaramente senza offendere seriamente persona.
Ma no, perché comunque il comico non di per sé non sta offendendo. Certo, se io ti dico la famosa battuta che fece Grillo con Craxi,
Craxi con
socialisti, no, che disse stando in Cina e lì sono tutti socialisti e allora chi rubano? Era una battuta, certo. Però che poi alla fine era pesante, però rispecchiava quel momento storico, certo. Quindi vabbè, stiamo allungando troppo, scusateci, eh? È che noi quando ci prende a parlare, insomma, a raccontare è un problema. Voi comunque fateci, diceci, boh, basta, eh?
Tirateci tagliamo qualche dopo. Bottiglia.
Ah, tagliate dopo, bravo, 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 bravo.
La censura, sì. Ecco la censura.
Ecco la censura della radio, eh?
Per concludere, quali sono i vostri miti comici, quelli che vi hanno ispirato e vi hanno fatto più ridere?
Allora, per me, come ho detto prima, la smorfia, Massimo Troisi, secondo me è stato numero uno. Sia come comico, anche se inizialmente c'era questa cosa del napoletano, ma anche come regista, come attore, insomma è stato, poi ce ne sono tanti, a me, io sono cresciuto con i film di Totò, lo stesso Edoardo, De Filippo, anche se non era eccessivamente comico, però facevamo Peppino, De Filippo, insomma tutti i comici e tutti quelli che fanno ridere vanno bene, insomma, però Totò e Troisi sono quelli che insomma più
Beh, questa è una domanda, Pietro, che ha una risposta quasi identica da parte di noi tre, perché Troisi e la smorfia e Totò, come detto Massimo. Io ci aggiungo personale perché mi piace moltissimo e io ho visto tutti i suoi film. Ci metto Woody Allen, che non c'entra niente con probabilmente la Pola, però dalle sue primissime cose,
assolutamente genio indiscusso. Per me vabbè, anche adesso c'è anche Ricky Gervais che fa non solo come comico ma come attore facendo delle cose brillanti e...
Scusa, ma io questo Ricky Gervais non lo conosco.
Ma tu perché tu sei di Assemini, cioè,
comunque io Netflix preferisco Lino Baffi, come dice
Lino
Baffi.
Questo no. No. Anche Lino Baffi non ci va a ridere, ragazzi. Cioè, no. Io dico, tutti quelli che fanno ridere meritano rispetto. Adesso, perché parlavano come Franco Facchi e Cicin Garcia, dicevano che erano comici di serie B. No, facevano ridere anche loro.
A me piacciono moltissimo, anche se poi sono arrivati praticamente quando noi facevamo già questo genere di comicità. Mi piacciono tantissimo Aldo, Giovanni e Giacomo. Che,
assolutamente
quando sono,
sì.
Quando fanno gli sketch... sono
hanno fatto delle
eccezionali,
eccezionali. Sono d'accordo, anche loro.
Infatti quando noi facciamo le cose a livello corale tutti assieme, certe cose mi ricordano moltissimo da Giovanni
Giacomo. La dinamica della comicità è quella, quando si è in tre. Prego Pietro o Marco, tocca a te.
Qual è l'episodio più assurdo e divertente che avete vissuto durante questi 38 anni? La domanda è rivolta a tutti.
Allora, l'episodio più divertente...
va bene...
Ce ne sono tanti...
Fortunatamente ce ne sono tanti...
Ce ne sono tanti...
Possiamo cercare di mettere in evidenza qualcuno...
Ovviamente, soprattutto dietro le quinte...
Certo... Dietro le quinte è la cosa dove io mi ricordo questo di Macomer, che arrivavamo in piazza... E si avvicinò il vigile che ci chiese cosa ci serviva e noi gli abbiamo detto guardi, bisogna spegnere le luci della piazza, aprirci la scuola per cambiarci, e questo se ne andò, segnò tutto e se ne andò. Inizia lo spettacolo, le luci erano accese e la porta era chiusa, quindi ci lamentiamo col comitato e loro ci dicono ma scusa, non ci avete detto niente? Ma noi l'abbiamo detto al vigile. Quale vigile? Quello che era in piazza con i guanti bianchi, il cappello. No, questo è su Cipre Sabida. Era un signore che gli avevano regalato la divisa da vigile e faceva... E io ci avevo creduto, perché era una divisa... Aveva qualcosa di strano, perché aveva anche i galloni nella giacca, quindi era anche esagerato. Però io in quel momento ho detto, boh, magari fa commercio, usa così, non lo so.
Vabbè, c'era anche quella serata dove avevamo cominciato, quando c'era Gennaro, Elio, Turnarte Male, Marisa, e dietro le quinte abbiamo cominciato a benci a schiaffi fra di noi, quando uno usciva dalla scena, entravamo e Il problema è che poi è finito che stavamo quasi per metterci le mani addosso, perché gli schiaffi sono diventati sempre più forti.
Posso anche aggiungere quella serata dove dietro il palco c'era questa specie di voragine e io appena arrivato ho detto: state attenti che all'incuno a Ruire si struppierà.
Chi è caduto?
Io dentro stavo per troncarmi la gamba.
Beh, c'è un episodio molto bello, ne leggiamo un altro, quando c'era un tubo nel
palco, innocenti,
e Stefano entrando in scena l'ha preso in pieno in fronte, è entrato in scena per recitare ed è svenuto sul palco perché il colpo era molto forte.
No, aspetta, precisiamo. Io dopo che ho colpito il palo con la testa, allora sono entrato perché dovevo a tappo, dovevo praticamente dire una battuta in risposta a Massimo. E invece io sono entrato con una scala, questo scatolone, Massimo mi fa la battuta, io lo guardo e lui mi dice: "Aio Shinarindi!" E sono svenuto praticamente.
E questa è la cosa che succede dietro il palco, insomma.
Ringraziamo la Pola per essere stati qui con noi su Unica Radio e vi ricordiamo che potete ascoltare questa e tante altre interviste su unicaradio.it, Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.